Ave Maria, cari amici, ben trovati a voi tutti qui nella nostra trasmissione dedicata al commento, alla lettura del Catechismo della Chiesa Cattolica. Questa settimana, cari amici, il nostro appuntamento con il Catechismo, oltre che essere un appuntamento col Catechismo, diventa un appuntamento con il Santo Natale. Ecco, questa nostra trasmissione sarà dedicata proprio a questa festa, che è ormai un pugno di giorni, qualcosa più di un pugno di giorni, ci separa da questo grande, dalla rievocazione di questo grande evento che è il Natale di nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, quindi veramente, diciamo, c'è questa attesa che sta per finire, ma soprattutto vogliamo dedicare un po' di riflessione, ecco, sul significato che viene a noi dal Santo Natale. Allora subito cedo la parola a Padre Giampiero e a Mosè, che saluto. Ave Maria.
Ave Maria Antonio, cari amici, bentrovati. Ave Maria Mosè.
Ave Maria, Padre Giampio, un caro saluto da Antonio e tutti gli ascoltatori. Ave Maria.
Ecco, quindi è una puntata, possiamo dire, una puntata natalizia, però come nostra consuetudine, no? Prendiamo le mosse, prendiamo lo spunto dal Catechismo della Chiesa Cattolica, che anche al Santo Natale dedica degli articoli, dedica delle cose. Quindi subito vediamo un po', Padre Giampiero, con Mosè, come partiamo, da che punto del Catechismo partiamo.
Beh, io partirei dalla prima sessione in cui stiamo contemplando, abbiamo contemplato la professione di fede e vediamo l'incarnazione di nostro Signore Gesù Cristo e la nascita. Un po' questo tempo di avvento ci prepara proprio a meditare questo. E per questo vorrei soffermarmi sull'articolo 103 del compendio della Chiesa, compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica. Se Mosè ci può leggere il numero 103, così possiamo un po', dare un po' il sentiero oggi di questa puntata.
Sì, padre. Che cosa insegna il Vangelo sui misteri della nascita e dell'infanzia di Gesù? A Natale, la gloria del cielo si manifesta nella debolezza di un bambino. La circoncisione di Gesù è segno della sua appartenenza al popolo ebraico e prefigurazione del nostro battesimo. L'Epifania è la manifestazione del Re Messia di Israele a tutte le genti. Nella sua presentazione al Tempio, in Simeone e Anna, è tutta l'attesa di Israele che viene all'incontro con il suo Salvatore. La fuga in Egitto e la strage degli innocenti annunciano che l'intera vita di Cristo sarà sotto il segno della persecuzione. Il suo ritorno dall'Egitto ricorda l'esito, l'esodo, che presenta Gesù come il nuovo Mosè. È lui il vero e definitivo liberatore.
È veramente l'infanzia di nostro Signore Gesù Cristo, la nascita, è tutto un grande mistero. Gesù è la luce del mondo. E nel Santo Vangelo di San Giovanni, Gesù, egli è la luce che deve venire nel mondo e illuminare ogni uomo. E quindi la seconda persona della Santissima Trinità, il Figlio di Dio, si fa uomo per essere nostra luce e diventa una luce di salvezza, una luce che ci guida, una luce che ci indica la strada da percorrere per trovare la felicità. Gesù è chiamato, praticamente anche nel prologo di San Giovanni Evangelista, la luce vera, venne nel mondo la luce vera. E vuol dire che ci sono tante luci che non sono vere, tante luci che abbagliano, che fanno, ma invece non illuminano. Viene nel mondo la luce vera. Gesù dice: Io sono la luce del mondo. Chi segue me non cammina nelle tenebre. Quindi Gesù è una luce che si è fatta per annientare le tenebre del peccato. Gesù è una luce che si è fatta per combattere la foschia dell'errore in cui l'uomo era caduto. con la caduta dei nostri progenitori, il peccato originale, anche la nostra mente si è ottenebrata. Ecco perché allora il sacramento del battesimo veniva chiamato con un bellissimo nome, è della illuminazione, perché era capace di illuminare le menti ottenebrate dal peccato. E quindi Gesù che è luce e vuole annientare le tenebre, Gesù è luce che vuole combattere le loro, Gesù è luce che vuole rafforzare il nostro cuore e farlo vivere di una nuova vita. E che cos'è la vita che vuole portare Gesù? La vita di grazia, quella grazia che i nostri progenitori hanno perduto, quella grazia che anche noi abbiamo ereditato, la disgrazia di Dio. Siamo nati disgraziati, senza la grazia di Dio. Serviva l'intervento, l'incarnazione redentiva di nostro Signore Gesù Cristo per ridarci questa grazia attraverso anche il dono della figliolanza divina, il dono dei sacramenti. Siamo stati creati immagine e somiglianza di Dio, col mistero dell'incarnazione siamo stati adottati come figli di Dio e fratelli in Gesù Cristo per glorificare Dio. Dopo il peccato originale, per Dio, in un'incarnazione re di Dio, per restaurarci, per riscattarci, per comprare il prezzo del nostro riscatto e strapparci dalle sgrinfie di Satana. C'era un piccolo giovincello che si chiama San Domenico Savio che dice: bisogna che io corra, altrimenti la notte mi sorprende per la strada. Sai, torna a casa presto, dice la mamma ai suoi bimbi, non tornare col buio. San Domenico Savio dice: bisogna che io corra, altrimenti la notte ti sorprende per la strada. Dobbiamo fare correre velocemente, se no c'è quello là che ci vuole agguantare. Quando siamo lontani dalla luce che è Gesù, ci sorprende la notte del peccato, la notte dell'errore, la notte della tristezza. Quindi, sai cosa dobbiamo fare? Con i discepoli di Emaus, che si incontrano nel tramonto con Gesù risorto, pellegrino che cammina al fianco di ogni uomo, dobbiamo dire tante volte anche noi: rimani con noi, Signore, altrimenti si fa sera e questo diventa un guaio. Se ci sorprende la notte del peccato e se rimaniamo al buio, bisogna pagare, fare attenzione a non dimenticarci di sistemare le bollette della luce, sennò poi si tagliano i fili e allora dobbiamo alimentare continuamente la corrente elettrica dell'elettricità della grazia per non rimanere al buio e accendere la luce della fede. Pensa che bello, già nostro Signore, pensando così che a volte non avevamo la bolletta da pagare, ci ha lasciato la candela accesa, la luce della fede, che ci fa vedere un po' la strada da percorrere. Quindi, se noi vediamo che come Dio, purissimo spirito, che non ha corpo, e noi gli rassomigliamo nell'anima che è spirituale, immortale, intelligente, libera, avere il corpo in fondo sembrerebbe un'imperfezione, se pensiamo, perché si è legati alla materia. Quindi non siamo liberi spiriti. Immagine e somiglianza di Dio, ma Dio è puro spirito. Purissimo spirito, gli angeli sono puri spiriti. Dio è purissimo spirito, ci dice il Catechismo. Eppure Dio pensa che, visto che noi dobbiamo essere sua immagine e somiglianza, Dio decide di somigliare a noi, vuole rendersi simile a noi anche nel corpo. E così, vedi, non abbiamo più scuse. Dice: ma Dio è purissimo spirito. Eh sì, però si è voluto fare carne. Ho dovuto prendere la mia stessa carne e attualmente anche quella stessa passibile, in tutto eccetto il peccato, perché è la nostra debolezza diventasse la debolezza di Gesù Cristo, la nostra diventasse la nostra fortezza. Dio si è voluto fare debole, prendere una natura infima perché innalzare noi. Quindi non possiamo più dire che avere corpo è un'imperfezione, perché siamo legati dalla materia e dallo spirito. Questo era un po' il problema delle eresie dei primi secoli del manicheismo. Quindi c'è una natura spirituale che è buona, che è da Dio, una natura del corpo invece cattivo, quindi una natura, un Dio, la parte, quindi sono due divinità, il Dio del bene e il Dio del male, questi assurdi, quindi la parte, e quindi proprio questi assurdi così. Invece, Dio, tutto ciò che ha creato Dio è buono, e tutto quello che ha creato è buono, quando mi aiuta a salire a Dio, tutto quello che ha creato non mi è più buono quando questo mi allontana da Dio. Quindi avere questo corpo, proprio che Gesù Cristo si è fatto figlio di Dio, seconda persona della Santissima Trinità, si è incarnato nel grembo purissimo della Sempre Vergine Maria, ecco che diventa qualcosa come Dio si è fatto come noi. E c'è anche una bella canzoncina, non so se un po' che si canta così, non so se anche una liturgia così, adesso mi viene in mente
Sì,
questa
sì.
parola, non mi viene in mente tanto la melodia. Però Dio che si è fatto come noi, per farci come lui.
Come lui.
Perché vedi, quando le canzoni fanno abbastanza bene, diventano anche un bel
Sì.
insegnamento. Pensa, Sant'Ambrogio, copiando da un po' ario, eretico nelle sue eresie, diffondeva l'eresia attraverso inni, canti. Bene, Sant'Ambrogio comincia a fare le catechesi attraverso gli inni e i canti. Quindi è una cosa un po' interessante anche questa metodologia. Quindi anche un po' queste cose qui possono diventare una piccola catechesi, anche gli inni sacri, anche le canzoncine devote o alcune liturgie. Così, soprattutto quando chi le compone ha un certo senso di percezione teologica. E chi per le canzoni di Natale potremmo invocare come veramente da poter studiare le sue canzoncine di Natale. Chi mi suggeriresti, tu Antonio, per fare questo?
Sicuramente Sant'Alfonso, no? Oh?
Ah, bravo, bravo Antonio,
Che
bravo Antonio, bravo Antonio, bravo Antonio,
belle,
bravo
no? Sì.
Antonio. Tante, tante canzoni di Natale di Sant'Alfonso sono veramente delle piccole catechesi, o grandi catechesi, veramente da meditare come proprio così, perché è un insegnamento che ce lo fa apprezzare, proprio una poesia, è una catechesi che l'ha voluto
Sì,
mettere
sì.
con delle note musicali, quindi veramente il classico tu scendi dalle stelle al divino bambinello Maria che contempla il bambinello che dorme, fermarono i cieli. Ovviamente sono dei classici, la pastorale di Sant'Alfonso, così proprio, sono cose che proprio hanno qualcosa che ci parlano veramente di insegnamento per questa cosa. Comunque, Dio ha voluto prendere anche noi questo corpo, si è incarnato. Incarnarsi vuol dire che Dio ha preso un corpo umano, si fa uomo con un corpo e un'anima come abbiamo noi, pur rimanendo Dio. E questo figlio di Dio sarà chiamato l'Emanuele, il Dio con noi, e prenderà il nome di Gesù, il Salvatore. Il figlio di Dio che si chiama il Verbo, cioè l'eterna parola. E facendosi uomo, il Verbo di Dio prende un nome nuovo per essere come gli altri uomini. Questo nome non fu scelto a caso né per volontà umana, ma per disposizione del Divin Padre. L'angelo Gabriele, apparendo alla Madonna, dirà che il suo nome sarà Gesù. A San Giuseppe, nel Vangelo di San Matteo, l'angelo in sogno. Non temere di prendere con te il figlio che nascerà, sarà opera dello Spirito Santo, sarà santo, chiamato figlio di Dio, gli porrà il nome Gesù e vuol dire il Salvatore. Il nome del Verbo incarnato era Gesù e così fu chiamato nel mistero della circoncisione 8 giorni dopo il Santo Natale, quando gli posero questo nome col rito della circoncisione. Perché questo nome? Il nome dato ai bambini serve a distinguerli tra loro, ma di solito non ha alcun rapporto né con le loro inclinazioni né con il loro compito futuro in genere. Invece, il nome di Gesù indicò fin dall'inizio ciò che egli era destinato a fare. E Gesù che vuol dire che è il Salvatore, quindi solo Gesù ci salva dal peccato, solo Gesù ci salva dal demonio, solo Gesù ci salva dall'inferno. E per questo San Pietro, parlando nel Sinedrio, davanti a coloro che avevano fatto uccidere Gesù, dice: non c'è salvezza in alcun altro nome. E in lui, infatti, sotto il cielo non c'è altro nome per virtù del quale possiamo salvarci. E il Verbo incarnato si chiama anche il Cristo, ed è una parola greca che vuol dire che è il consacrato. E secondo l'usanza voluta da Dio nell'antica alleanza, chi è che venivano consacrati con l'olio? I re, i sacerdoti e i profeti nell'atto di entrare in carica. Ricevevano una speciale consacrazione, venivano consacrati cospargendoli di olio e l'unzione era il segno della sua consacrazione. Quindi Gesù si chiama anche il Cristo, Gesù è Gesù Cristo, perché Dio Padre, mandando nel mondo, lo ha consacrato per noi re, sacerdote e profeta. Quindi Gesù come re ci impone, ci insegna i suoi comandamenti, come sacerdote ci santifica mediante i sacramenti, come profeta ci ammaestra con i suoi insegnamenti. E da questi vogliamo degli insegnamenti che ci ha dato anche sui misteri dell'infanzia, sui misteri dell'identità, vogliamo un po' oggi un po' andare alla scuola a prendere qualche bel insegnamento. Visto che abbiamo parlato prima un po' delle canzoncine, mi viene in mente di vedere qualche bella canzoncina di Sant'Alfonso, ad esempio Fermare ogni cieli, come testo, che cosa ci può insegnare questo pensiero di Sant'Alfonso. Fermarono i cieli la loro armonia mentre la Madonna canta la Nanna Gesù. Mio figlio, mio Dio, mio caro tesoro, tu dormi e io muoio per tanta bellezza. Sei mio figlio e sei il mio Dio. Che grande mistero. Sembra una creatura ed è il creatore. E nella grotta di Betlemme noi possiamo entrare con gli occhi del corpo e vedere un bambinello, una povera stalla, una mangiatoia, in tradizione con il bue e l'asinello, la Madonna di San Giuseppe e basta. Ma se entriamo con l'occhio della fede, vediamo il nato Salvatore. Pensa al gloria di Dio nell'alto dei cieli, degli angeli che annunciano i pastori, vi lascio un segno, vi do un segno. Qual è questo segno? Un bambino che dorme in una mangiatoia. Pensa che segno. La grandezza, la divinità di Dio ci lascia come segno l'annichilimento di un Dio che si fa uomo. La piccolezza, il nascondimento. Tutto questo mi dice la grandezza di Dio, tutto questo mi dice quanto Dio ci ha amato, quanto Dio ha fatto. E per quale motivo Dio è venuto, questo mistero del Natale, perché esiste? Per quale motivo? Per chi si è incarnato? Perché l'opera dell'incarnazione? È sempre Sant'Alfonso che ci dice, guarda, che Dio ha creato il primo uomo affinché lo servisse, lo amasse in questa vita. Ha creato il primo uomo per condurlo alla vita eterna, perché regnasse nel paradiso. E a questo fine lo arricchisce di lumi e di grazie il primo Adamo. Ma come risponde l'uomo? L'uomo ingrato si ribella a Dio negando l'obbedienza che gli doveva. E quindi devo darti giustizia, devo esserti grato, e invece sono ingrato, sono ingiusto. E così resto nella mia, da lì inizia una discendenza quasi ribelle, privato della grazia divina e per sempre escluso del paradiso. Come facciamo con questa discendenza? Il vertice della creazione è venne tra i suoi, dice San Giovanni nel prologo, nel primo capitolo del Vangelo, ma i suoi non l'hanno accolto. Era la luce, ma cosa hanno preferito gli uomini? Le tenebre. Ed ecco allora come Dio vuole salvarci attraverso questo grande mistero. Che cosa fa Gesù? Viene, si prende carne nel purissimo grembo dell'Immacolata, della Beata Sempre Vergine Maria, per opera dello Spirito Santo, e viene qua per noi, per dirci quanto ci ama. E pensa, questo amore che ci viene a donare è l'amore che si carica dei nostri peccati e li offre in riscatto attraverso la sua dolorosa passione. Quando inizia la sua dolorosa passione di Gesù Cristo? Il Giovedì Santo, la notte del Giovedì Santo nell'orto Getsemani? No, già nel mistero dell'incarnazione Gesù ha perfettamente presente la sua missione, ha perfettamente presente la gloria infinita di cui è degno Dio Padre, ha perfettamente presente in quanto Dio la bruttezza, la nefandezza del peccato e anche di ogni piccolo singolo peccato, ha presente nella sua divinità conosce perfettamente tutti i peccati, tutti i peccatori, tutti i miei peccati, tutti i peccati dal primo Adamo fino all'ultimo uomo, tutti quelli, e per lui dice: voglio pagare questi, voglio soddisfare, voglio riparare, me li carico, me li prendo tutti su di me. Ecco che si è fatto caricato sulla croce. Su quella croce c'erano tutti i peccati dell'umanità. Non so se ti ricordi, Antonio, se ti ricordi quando Santa Alessandrina da Costa, quella grande santa portoghese che per 13 anni si nutre solo della Santissima Eucaristia, diventa l'apostolo del Cuore Immacolato di Maria, in cui Gesù richiedeva la consacrazione di ogni singola anima al Cuore Immacolato, di cui porta devozione dei primi 6 giovedì del mese. Questa santa aveva è rimasta paralizzata a letto per difendere la sua virtù di purezza contro un'aggressione, si è buttata dalla finestra del primo piano per sfuggire a un aggressore, è rimasta dopo paralizzata, rimane tutta, continua tutta la sua vita bloccata a letto. Per 13 anni si nutriva solo della Santissima Eucaristia. Dio la arricchisce di doni mistici e a un certo punto ha il dono di partecipare a tutta la passione di Gesù Cristo e ogni venerdì anche viene caricata della croce. Allora, tutti i medici, tanti una schiera di medici la esaminavano per un miracolo vivente ed erano curiosi di sapere una cosa. Sai qual è, Antonio? Quanto pesa la croce di Gesù? Quanto mi sai dire quanto pesa? Tu mi sai quanti chili, quintali, quanto pesa? Mi sai, hai
Io
qualche
guarda,
dato?
il dato preciso non lo so, però so che il patibulum, cioè
Sì?
perché lì la croce appunto stipitum, no, quello che era infisso nel terreno, diciamo, ma il patibulum che ha caricato era pesantissimo. Adesso non saprei esprimere, anche perché insomma, come si fa? Io però ti posso dire una cosa, ecco, questo a Santa Croce in Gerusalemme, questa chiesa dove Sant'Elena, no, ha portato delle reliquie, tra cui l'iscrizione vergata proprio di mano da Pilato, ecco, lì possiamo vedere una cosa sicura, un pezzo di questa croce e soprattutto alcuni chiodi e anche le spine della corona di nostro Signore. Impressionante, impressionante.
Allora, questi medici, Antonio, hanno una bella intuizione. Pesiamo Alessandrina, Santa Alessandrina Costa, pesiamo prima di essere caricata della croce e poi la pesiamo dopo che viene caricata misticamente della croce di Gesù. Hai visto che belle idee che hanno avuto? Allora, la mettono sulla bilancia prima di avere quella esperienza mistica e registrano il peso al naturale. Poi arriva il momento che si accorgono che sta adesso partendo il carico della croce e la sollevano per metterla ancora sulla bilancia. Bene, sono 4 medici che rimangono schiantati a terra, tutti e 4. Puff.
Mamma mia.
Successivamente, giorni dopo, il suo padre confessore invece dice: ma mi è capitato questo, questo e quello, ma com'è possibile? Boh, ci penso io, dice il confessore. Dice: Alessandrina, ma quanto pesa la croce di Gesù? Quanto tutti i peccati del mondo. E questo lo comprendiamo un pochettino, e qua dopo magari Mosè, dopo più tardi, ci darà qualche maggiore informazione, quando a un certo punto vedevano Padre Pio sofferente, così. Ora un figlio spirituale che vede Padre Pio un po' camminare per il corridoio, tutto un po' sciancato, tutto un po' sofferente. Padre, datemi un po' delle vostre sofferenze, sono forte, grosso, così insomma posso un po' alleggerirvi. Figlio mio, rimarresti schiacciato. E a San Giovanni Rotondo, quando c'è la messa di inaugurazione Casa Sulla Sofferenza, avevano portato un personaggio dal nord Italia, il fidanzato, mamma, figlia, il fidanzato della figlia, e volevano portare questo qui che un po' era incredulo, un po' pagano, così, però madre e figlia erano molto cattoliche, così volevano portare lì a Padre Pio un po' perché potesse capitargli qualcosa di aiuto per la sua conversione. E questo qui era partecipe di quella messa esterna per l'inaugurazione della sofferenza, certo punto, un po' tutto spavaldo, giovinastro, un po' così, un ragazzone pieno di salute, così, a un certo punto rimane colpito da una cosa, vede padre Pio sofferente. Intanto che faceva fatica, così ogni movimento gli pesava, gli costava così, e a un certo punto ha un pensiero, è veramente un perfetto cristiano pagano, quasi diventato ateo, diceva: Dio, se esisti, dammi questo, là soffre un pochettino, dammi un po' delle sue sofferenze, perché insomma, cosa va, io invece va che un bravo giovane gagliardo, forzuto così, ci penso io, povero tale, vedi, se esisti, Dio. Insomma, fa neanche dire che a questo pensiero sente boom, cade a faccia a terra, proprio come una pera cotta, mamma mia, proprio. Mi ha voluto portare un po', dammi un po' di quel coso lì, ecco. Rimaresti schiacciato. Ecco, quanto pesa la croce di cui Gesù si è caricato, e questo peso l'ha voluto abbracciare fin dal momento della sua incarnazione. E dirà, nostro Signore Gesù dirà a un santo, ci sarà questo santo Gesù, una rivelazione che un po' porta, adesso mi sfugge un po' il passo, però dice: sono stati più dolorosi, più pesanti, non le sofferenze esterne, delle croci, dei flagelli, della corona di spine, che sono già veramente terrificanti, ma sono stati più lancinanti, più sofferenti le sofferenze interne causate dal pensiero dei peccati. Queste sono state più ancora più dolorose. Ecco, allora, un'altra grande santa francescana, Santa Camilla Battista d'Avarano, magari qualche volta abbiamo già parlato, ma comunque è bene ricordare questa bella santa, come e ci parla dei dolori mentali, dolori interni, passioni interne di nostro Signore Gesù Cristo, quello che molto di più ho patito internamente per i peccati, che quanto ho sentito, patito esternamente per i dolori, delle sofferenze che mi hanno causato. Questa è una cosa un po' molto, molto, molto puntuale, che ci fa comprendere la bruttezza, il disgusto che dà Dio il peccato, perché Dio amore, Deus caritas est, ci ricorda San Giovanni, il peccato è egoismo. E quindi il Natale, il Santo Natale, vuol dire festeggiare la nascita di nostro Signore Gesù Cristo, vero Figlio di Dio, che prende la nostra umana, perché? Per incominciare a soffrire, a patire per la mia salvezza, per incominciare ad attirare il mio cuore al suo amore, perché in un piccolo bambino, nella mangiatoia, Gesù mi invita a avere un cuore, avere compassione per lui, avere patire con Cristo. Bene, Gesù mi vuole attirare questo mio cuore, perché se è desideroso del mio amore, e questo è un po' strano. Dio, infinita felicità, la Santissima Trinità, infinita felicità in cui non manca nessuna perfezione, non ha bisogno di niente, non ha bisogno di nessuno, è perfettamente felice in se stesso, eppure pensa, va quasi desiderando altri cuori che lo amino. Va quasi desiderando altre anime, altre persone che vogliono amarlo e glorificarlo con la loro vita. Questo è un mistero grande. C'era la Clonice Morcaldi che chiedeva un giorno a Padre Pio, dice: Padre, ma come mai Gesù dice: il mio diletto è stare tra i figli dell'uomo? La mia gioia è stare tra i figli dell'uomo. Dice, Padre Pio, dice: guarda, a questa domanda non so risponderti nemmeno io. Che cosa ci trova? Eppure pensa, come desideroso, come ansioso di cercare un cuore che lo ami. Venne tra i suoi, ma i suoi non. Ma che ha dato il potere di accogliere, ha dato il potere di diventare figli di Dio. Pensa, ha voluto scommettere su di me, su di te così, anche sapendo tante le ingratitudini, tante le ferite, tante le incorrispondenze, tanti voltafaccia che gli avremmo fatto nella vita. Eppure è innamorato di questo nostro cuore, del mio cuore, del tuo cuore, del cuore di ognuno di noi che siamo in ascolto, che ci troviamo oggi assieme, è desideroso di cercare dei cuori che lo amino. Ecco allora una Madre Teresa di Calcutta, che e scriveva nelle cappelline di sotto il crocifisso sizio o sete. In ogni chiesa dove edificava una comunità, voleva che sotto il crocifisso nella cappellina scrisse questa parola sizio o sete. È l'ultima parola di Gesù in croce. Che cosa siete? E scrive Santa Teresa di Calcutta nel convento, nella casa madre, così, e io col mio amore ti disseterò. Aveva sete di essere amato. Ha sete di essere amato. Ha sete di trovare dei cuori che siano pronti ad amarlo. Quanto? Con tutto il cuore, con tutte le forze, con tutta l'anima e sopra ogni cosa. Devo chiedermi, anche il mio cuore è pronto a questo? Dopo dice mio, Gesù, io ti amo con tutto il 10% del mio cuore, con tutto il 20, il 15, il 9%, l'1%, ti amo con tutto l'1% del mio cuore. Mamma mia, facciamo delle parti veramente così. Vorrebbe il 100%, tutto il mio cuore, tutto il mio, volevo un amore tutto, completamente tutto di Gesù, diceva una grande santa. Penso, Antonio, forse abbiamo un po', stiamo
Sì.
sconfinando con i tempi, se
Sì,
sei d'accordo per.
leggermente sì, però appunto, padre, a quest'orario noi generalmente cediamo la linea alla nostra regia che metterà un piccolo intermezzo musicale. Voglio ricordare a tutti coloro che ci stanno seguendo che siamo in diretta, ecco, e quindi possono intervenire anche con le loro osservazioni, con le loro considerazioni su questo tema del Santo Natale di nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo visto proprio un Natale che però sul sfondo, ecco, di questa scena bella di pace c'è l'ombra della croce di nostro Signore Gesù Cristo. Allora, cari amici, vi ricordo il nostro numero di telefono fisso 0825 444 391. Facendo questo numero potrete parlare con la nostra suora che in regia raccoglierà le vostre considerazioni. Viceversa, se le volete esprimere voi stessi tramite il WhatsApp, fate sempre riferimento all'account della Radio Buon Consiglio che è collegato a questo numero. Ci separiamo da voi per qualche minuto di buona musica sacra e ci risentiamo. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, allora riprendiamo la nostra trasmissione e diciamo, Padre Giampio, che se c'è una festa, no, che è più intimamente associata a ciascuno di noi, cioè diventa una festa proprio personale, no? Perché è una festa personale nostra del Santo Natale. Ed è forse anche un po' l'aver smarrito questo senso del coinvolgimento proprio personale nostro alla festa della nascita di Gesù, che magari fa sì che il Natale viene un po' sopraffatto, no? Da queste luminarie, da questa festa diventa un po' scenografica. Perché? Perché, come dicevano gli angeli, no? Oggi è nato per voi un Salvatore. Come abbiamo sentito, se il Signore non fosse nato, vissuto, se non fosse diventato il Redentore, per noi, proprio personalmente, ciascuno di noi, nessuno escluso, noi non avremmo mai potuto potenzialmente arrivare al cielo, arrivare alla nostra salvezza, al paradiso. Quindi, come dire, è molto giustamente non è stato ricordato che sullo sfondo di questa scena un po' bucolica del presepe, molto bella con gli angeli che cantano, i pastori che rimangono trasecolati, che adorano nostro Signore, poi vedremo anche i re magi. Sullo sfondo però che cosa c'è? C'è il segno della nostra Noc signo vinces, no? In questo segno, come è stato detto all'imperatore Costantino, il segno della croce che diventa il patibolo della vittoria di nostro Signore contro il male, contro quindi. Allora, quindi è vero, padre Giampio, che tutti quanti poi abbiamo sentito Sant'Alfonso, tutti i santi, sì, hanno cantato, no, la nascita di Gesù, un momento tenerissimo, che però preannuncia che cosa? Preannuncia poi il sacrificio di nostro Signore. Quindi, padre Giampio, adesso sentiamo un po', no? Anche gli altri santi, no? Come hanno vissuto, no? Il Santo Natale, un po'.
Sì, Antonio, e giustamente hai fatto una bella, un bel pensiero, una bella riflessione, Antonio. E in questo momento di gioia del Santo Natale vediamo quel segno che vince. Bene, in questo momento di gioia del Santo Natale vediamo l'amore di Gesù Cristo che vince, che non ha avuto paura di andare, anzi è proprio venuto proprio appositamente per amarmi, ma l'amore è sacrificio. Non c'è vero amore senza sacrificio. Se io dico ti voglio bene, ma non sono pronto a sacrificarmi per te, sono parole false. E Gesù mi ha voluto dimostrare quanto mi ha amato. Io potevo pensare quanto mi ha amato già per il fatto che si è fatto, già dal tempo di nascita che ha fatto, una grande dimostrazione d'amore. Non gli è bastato. L'amore infinito di Dio ha voluto dimostrarmi un amore totale. Proprio perché vuole chiedermi tutto il mio cuore. È proprio una cosa molto bella. E chiediamo adesso a Mosè se ci può dare qualche bello spunto per vedere come altri santi hanno potuto passare e prepararsi a vivere il Santo Natale, per cui poter anche noi prendere alcuni spunti per impostare questo tempo che ci prepara di avvento, che ci separa a questi giorni di grazia di questa Santissima Natività. Sì, Mosè.
Sì, padre, grazie. Beh, come diceva benissimo Antonio, questo sacrificio del nostro Signore, effettivamente, diciamo già dall'inizio della trasmissione, no, quando abbiamo letto il compendio 103, sì, la prima parola è Natale, ma poi tutto il resto, sofferenza, per cui fuga, eccetera, eccetera. Per cui, come diceva giustamente lei, l'amore è infinito per noi. No, per iniziare magari potrebbe essere bello, anche se brevissimo, però visto che siamo proprio all'interno della novena di Gesù Bambino, un giorno un suo figlio spirituale gli chiede: Padre, suggeritemi un fioretto per la novena di Gesù Bambino. Soffrire con dolce rassegnazione. Qui C'è il dolce, c'è un po' di amaro, però insomma, poi alla fine direi che Padre Pio dà sempre degli ottimi consigli. Soffrire con dolce rassegnazione.
Ah,
Poi
poteva
è.
dirmi non so, solo dolce rassegnazione senza soffrire. A me non piace tanto questa parola soffrire qua così. Potete dire un po' solo un bel zuccherino, un bel panettone, bella cosa.
No,
Effettivamente, visto,
no.
non possiamo andare esenti di questa prova d'amore perché è la moneta con cui Gesù ci ha amato. E anch'io se devo dire che voglio amarti. Con dolce rassegnazione voglio amarti e accettare tutto quello che la Divina Provvidenza permetterà con dolce rassegnazione. Bel proposito natalizio, grazie Maria.
Sì.
Poi ancora cosa ci dici?
No, beh, ci si legge, no, che tutte le feste, diceva Padre Pio, no, che tutte le feste della Chiesa sono belle, la Pasqua sì, la glorificazione, ma il Natale ha una tenerezza, una dolcezza infantile che mi prende tutto il cuore. E poi anche precisava, Pasqua è certo la festa più importante dell'anno, però a me piace più il Natale, perché lì Gesù è crocifisso e mi fa soffrire. Invece Gesù bambino Natale è così dolce, per cui anche Padre Pio.
È davvero figlio di San Francesco, ha proprio ereditato questo
sì,
amore
sì.
alla bellezza. E se vogliamo, anche un po' nella. È la festa che più tocca i cuori, Natale.
È vero.
Giustamente, Santa Pasqua di Risurrezione ci parla del trionfo, quindi la festa più importante perché è il trionfo, l'apice del trionfo. Ma in questa incarnazione di Santa Natale abbiamo la preparazione. E che veramente ci porta a intenerire il nostro cuore e veramente ci chiede, ci domanda e bussa al nostro cuore per veramente tanto, 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 tanto amore. Quindi, sì, condividiamo anche questo bel pensiero di San Pio Pietro ovviamente alla scuola del Serafico Padre San Francesco, ricordando poi come a Greccio ha voluto proprio anche lui vivere il Natale, e da qui abbiamo un po' tutti i presepi. Che sono succeduti nel corso dei secoli, quello che abbiamo in casa, quelli che vediamo un po' ripetere nelle varie città in cui vogliono fare presepe, ma proprio voluto rivivere quello che aveva fatto nostro Signore Gesù Cristo, quindi la condivisione della vita di Gesù Cristo. Perché chi ama non può altro che desiderare di condividere l'amato, non può altro che desiderare di passare e unire la sua vita con l'amato. E quindi ecco l'esigenza dell'amore in San Francesco e in questa riflessione bella di Padre Pio.
Il
Qualche altro
padre,
pensiero, Mosè? Dimmi.
sì, infatti, diciamo, ci si domandava, no? Che c'è proprio davvero da domandarsi fino a dove potesse spingere l'amore di Padre Pio durante la Notte Santa per essergli anche così, appunto, preferita alla Pasqua. Ci viene in aiuto le parole di un suo confratello, padre Ignazio D'Ayersi, che è stato guardiano lì del convento San Giovanni di Rotondo nel triennio 1922-1925. E in una sua pagina del suo diario datata 24 dicembre 1923, per cui circa 100 anni fa, insomma, direi che sembra proprio iniziare a risponderci appunto a questa nostra interrogazione. È inutile dire con quanta passione Padre Pio celebra il Natale. Sempre vi pensa e conta i giorni che lo separano da un Natale all'altro, sin dal giorno dopo.
Wow.
Gesù bambino per lui è un'attrazione specialissima. Basta che senta il suono di una pastorale, di una ninna nanna, che solleva lo spirito su, tanto che a guardarlo sembra in estasi. E aggiunge anche. Diciamo che a dispetto dell'umiltà di Padre Pio, fa che lo rendeva del tutto incapace di chiedere qualcosa per sé, perché lui non lo chiedeva, però la messa della notte di Natale amava celebrarla lui, benché, diciamo, spettasse di diritto al superiore del convento. Ma si vede che tanto ella manifesta il suo desiderio di presiedere quel speciale sacrificio eucaristico, e tale era la passione con cui vi si preparava, che nessuno dei superiori si osò mai contraddirlo.
Wow, grazie.
Infatti poi ci sono alcuni racconti appunto che raccontano appunto, diciamo, che si trasformava anche in quel periodo, perché chi lo conosceva bene e sapeva, diciamo, dei terribili dolori fisici e anche dei violenti assalti diabolici che aveva in continuazione, diciamo, si accorgeva di quel misterioso cambiamento che c'era in lui in quel periodo. Infatti, è proprio anche Padre Pio stesso che spiega il perché in una lettera che manda il 17 dicembre, 100 e un giorno fa. 100 anni e un giorno fa, il 17 dicembre 1914,
Sì.
100 anni ieri, indirizzata a una sua figlia spirituale, la Felice Cerasi, e gli scrive: al cominciarsi della sacra novena in onore del Santo Bambino Gesù, il mio spirito si è sentito come rinascere a novella vita. Il cuore si sente come abbastanza piccino per contenere i beni celesti. L'anima si sente tutta disfarsi alla presenza di questo nostro Dio, per noi fatto carne. Come fare a resistere a non amarlo sempre con un nuovo ardore?
È una bellissima espressione, infatti mi fai pensare anche quando dobbiamo ringraziare un po' che ci hanno fatto sentire la colonna di fermarlo nei cieli, proprio veramente proprio appropriata e natalizia, è proprio in tema così. Proprio non struggermi il mio cuore a sentire, vedere questo dolce bambinello, questa tenerezza che attira i cuori di un Dio fatto bambino. La bellezza di Dio unita all'innocenza di un bambino, unita alla bellezza, alla fragranza di una nuova vita che si dona per noi. Qua vengo un po' quasi da pensare anche alle strofe dopo del tu scendi dalle stelle, ma dimmi ancora che cosa mi puoi raccontare ancora, Mosè?
Ma ci sono un altro paio di testimonianze, diciamo, legate sempre a questo mistero natalizio che si viveva a San Giovanni Rotondo. La figlia Lucia Iadanza, diciamo, si era recata appositamente da Pietrocina a San Giovanni per trascorrere Santo Natale con il suo illustre compaesano, se così si può dire. In una sua pagina del suo diario, datata 24 dicembre 1922, Lucia scrive: i frati avevano portato un grande braciere in sacrestia e molte persone stavano intorno per scaldarsi. Recitavamo il rosario in attesa della messa. Padre Pio pregava in mezzo a noi. Ad un tratto, in un alone di luce, tra le sue braccia, vidi apparire Gesù bambino. Il volto del padre era trasfigurato. I suoi occhi rivolti a quella figura di luce che aveva tra le braccia aperte in un sorriso stupito. Quando la visione svanì, il padre, da come lo guardavo, si rese conto che avevo visto tutto. Mi si avvicinò e mi disse di non parlarne con nessuno.
E sai, i segreti del re non bisogna un po' svelarli. Quando gli apostoli, i discepoli vedono Gesù trasfigurato nel Tabor, non dite a nessuno queste cose finché non sono entrato nel regno, dice, finché non sarò risuscitato. Intanto si chiedono: ah, sì, ma che cosa volevi dire con queste cose qua? È una bella e testimonianza, vedi, il cuore quando trova amato, l'oggetto amato è così e viene rapito. Più questa unione di cuori possiamo realizzare, più questa unione si continua a fare una. Quando si ama, cielo e terra si uniscono, diceva Padre Pio, quindi c'è una fusione di cuori che fa realizzare tutto questo. Hai anche qualche altro bel
Padre
pensiero,
Tempio,
Mosè? Sì, Antonio.
scusami se interrompo un attimo, perché vorrei un poco accodarmi un po', no, a queste
Sì,
considerazioni,
sì,
perché
sì. Grazie.
è tutto, diciamo, così per noi ci colpisce, no? Perché, insomma, guardiamo il cielo, che cosa ha messo tra le braccia dell'Immacolata, della Madonna e di San Giuseppe, no? Ha messo questo bambino tenerissimo, bellissimo, appunto, Padre Pio era come Sant'Alfonso, no? Ma tutti noi, credo, siamo proprio conquistati, ecco, dalla tenerezza di questo bambino. E poi qualcuno l'ha notato già altre volte, no? Come gliel'abbiamo restituito, questo figlio alla Madonna, no? Lei ce l'ha dato bellissimo. Noi ce l'abbiamo restituito tra le braccia questo stesso figlio, ma conciato come, no? Quindi la deposizione di Gesù, il suo corpo che poi tra le braccia dell'addolorato, quindi irriconoscibile, no? Tanto gliel'abbiamo deturpato a causa dei nostri peccati. E questo credo che sia poi il motivo fondamentale anche perché Dio ha voluto scegliere questa strada, no? Per farci capire che il peccato non è soltanto un'infrazione al codice della strada, no? Permettetemi di dirlo, no? Il peccato non è soltanto un'infrazione al codice della strada, al codice della morale, no? Il peccato è quello che è stato il peccato, quindi guardate come gli abbiamo ridato Gesù nelle braccia della Madonna. Detto questo, però, permettimi di ricordare anche un altro fatto, cioè l'Avvento si sta consumando, quindi stiamo arrivando alle soglie del Santo Natale, ma voglio ricordare che, così come oggi, però, ogni giorno sul canale di YouTube della Radio Buon Consiglio, anche se volete, non so, accedere alla app proprio della Radio Buon Consiglio, che vi mette in contatto proprio con la radio, anche l'FM che ancora c'è, voi potete trovare alle ore 9 un video con la novena del Santo Natale. E con il commento di Padre Stefano Maria Manelli, che a ogni giorno della novena commenta un pensiero di Padre Pio, no? Anche come abbiamo fatto quest'oggi. Aggiungo anche che alle ore 18:45, quindi al termine della Santa Messa, va in onda un'ora santa, solenne. Anche qui viene letto un pensiero di Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Quindi, ecco, se rimaniamo un po' più in contatto con la nostra radio, possiamo giovarci, ecco, di questi aiuti alla nostra preparazione al Santo Natale. Ecco, ti do la parola.
Grazie Antonio, in più mi facevi anche un po' riflettere questo pensiero che dicevi, un po' su come la Madonna come Dio ce l'ha dato Gesù e come l'abbiamo ridotto noi. Se pensiamo a San Gianni Rotondo, dove c'è adesso l'attuale Via Crucis, come già Padre Pio aveva preparato quella montagna facendo piantare tutti gli abeti, tutti così, proprio per fare quella montagna, perché pensava, sapeva già che dovessi sorgere qualcosa proprio a ridosso, caso sorgeva sofferenza. E a un certo punto arriva su quella montagna, viene fatta la Via Crucis, e prima di tutto arriva dopo una statua che a prima impressione sembrerebbe non azzeccarci niente con la Via Crucis. Ai piedi ridosso c'è la bella statua di bronzo di Padre Pio con le mani aperte, si sale su sui gradini e c'è una statua della Madonna con Gesù bambino dello scultore Messina. E dopo si realizzerà anche tutta la Via Crucis di Padre Pio. E quella non doveva essere lì quella scultura, doveva essere nella piazza della località dove era risiedente, così, poi per motivi così, insomma, va a finire proprio lì a San Giovanni Rotondo. E quindi i figli spirituali di Padre Pio ricordavano che cosa? Proprio questa riflessione che ci hai fatto pensare adesso, Antonio. La Madonna dice: ecco come Dio ve lo ha dato. C'è la Madonna che dice un bambino con le braccia aperte, quasi per abbracciare. Ecco come Dio ve lo ha consegnato. Eccolo qua. E giustamente invece a ridosso delle ultime stazioni c'è ancora la Madonna all'Addolorata, alla 13ª stazione con Gesù di posto. Ecco come me l'avete ridotto voi col peccato. Che Gesù ha voluto prenderli, sapendo già, quando era così piccolo e bambino, che quella era la sua missione, per questo era venuto sulla terra, per questo non desiderava altro che venisse tanto desiderato celebrare quest'ora, questa Pasqua con voi. La Pasqua che vuole dire la sua immolazione, l'agnello, ecco l'agnellino che si fa vittima per riscattare tutti i nostri peccati, per salvarci, liberarci dalle sgrinfie del demonio. Questo è un bel pensiero che ci hai dato, proprio che può aiutarci un po' a entrare in questo mistero. C'era in una strofa di una poesia di Sant'Antonio, dice: ti voglio tanto bene, mio Gesù, che tanto degno sei degno di essere amato. Vorrei morire per te, mio caro Dio, che tu per morire per me non hai sdegnato. Io vorrei contraccambiare quello che fai, perché anche se dessi tutta la mia vita, non farei altro che fare solo una minima parte quello che tu hai fatto per me. E ancora Sant'Alfonso, in questa sua ottava di strofa, dice: mondo traditore, io ti lascio, Dio, questo vago bambino mi ha innamorato, Gesù bambino. Ti amo, Gesù bambino, Dio d'amore, che essendo amante, per farti amare, da me nascesti infante. E quindi tutta questa poesia d'amore, questo canto d'amore di Sant'Alfonso, proprio per aiutarci a comprendere quanto desidera Gesù il nostro amore, quanto attende il nostro amore, quanto attende che prepariamo ben cuori ben disposti all'incontro col Signore, particolarmente anche per questo Santo Natale. E se vuoi, se ti tieni, Antonio, poi terminiamo anche così
Sì,
questo incontro.
diremmo che siamo proprio arrivati al termine, sì, del tempo che ci è stato concesso, quindi con la benedizione sacerdotale ci congediamo dai nostri ascoltatori.
Bene, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Dolce cuor del mio Gesù.
Fa che io ti ami sempre più.
Dolce cuore di Maria. E
Sì, la salvezza dell'anima mia.
prima benedizione, una frase di Sant'Alfonso: tu scendi dalle stelle. O Maria, speranza mia, se io poco amo il tuo Gesù, non ti sdegnare, amalo tu per me, se io non lo so amare. E allora chiediamo che proprio con l'amore del cuore Immacolato di Maria possiamo amare Gesù bambino, per amarlo come l'ha amato la Madonna. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Da parte di Mosè Antonio Fra Giampiero, una santa giornata a tutti. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.